Sia lodato Gesù Cristo. Come dicevamo all'inizio della celebrazione, cari fratelli e care sorelle, siamo già giunti alla quarta domenica di Pasqua, che tradizionalmente la Chiesa dedica alla figura di Gesù Buon Pastore. L'idea che noi abbiamo in mente di Gesù Buon Pastore in realtà si forma da diversi passi del Vangelo. Anzitutto quello sicuramente più conosciuto è il brano di San Luca, del capitolo 15 del Vangelo di San Luca, della pecorella smarrita. Il secondo è questo, capitolo 10 di San Giovanni, dove Gesù non solo afferma di essere il buon pastore, quindi ce n'è uno solo di pastore buono, ma si mette anche in contrapposizione col mercenario. Certamente ricordate questi passi. E poi l'altro è quello che abbiamo già cantato e che canteremo ancora alla comunione, il Salmo 22, il Signore mio pastore. Questo per dire quella idea che noi abbiamo in mente. Ma se noi conoscessimo con più profondità la scrittura, l'Antico Testamento è pieno di richiami da parte di Dio al popolo con questa similitudine del pastore. Tantissimi brani, soprattutto nei profeti, ci parlano di Dio come un pastore che con una cura particolare e un amore grande cura il suo gregge. Calzava a pennello questa similitudine per Dio rispetto all'amore che Dio aveva per il suo popolo Israele, questo popolo che Dio aveva formato e aveva condotto dalla schiavitù fino alla terra promessa, proprio in forma di gregge, proprio come un gregge curato, ripeto, con un amore unico. E poi certamente questa immagine calza ancora di più per la Chiesa. Questo popolo che il Signore ha formato comprandoci. Ogni pastore che mette su un gregge compra le sue pecore. E dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 6, che Gesù ci ha comprati a caro prezzo. Il prezzo del suo sacrificio, il prezzo del suo sangue. Ciò che fa il pastore allora è proprio questo. Ciò che definisce il pastore è questo: avere un gregge. E su questo mi sembra che non dobbiamo fermarci tanto, no? Che Gesù sia il buon pastore, quello che incarna pienamente la figura dell'Antico Testamento, che mostrava appunto Dio come pastore amoroso del suo gregge, questo non ci fa molta difficoltà. E il resto, che secondo me dobbiamo ascoltare con maggiore attenzione quest'oggi. Perché dice Gesù: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Noi col battesimo siamo entrati in questa relazione personale strettissima con Gesù. E nel battesimo, se volete salviamo il paragone, è nel battesimo che siamo diventati pecorelle del gregge di Cristo. È nel battesimo che noi siamo posti dentro questo ovile, questo gregge, che è la Chiesa Santa di Dio, la Santa Madre Chiesa Cattolica Romana. Però questo non basta. L'atto costitutivo della nostra appartenenza al gregge del Signore non basta. Non basta quella appartenenza formale, mettiamolo tra parentesi, burocratica, che nasce dall'appartenenza col battesimo direttamente al Signore. Troppo poco. Perché dice Gesù: la pecorella del mio gregge non è solo quella che io ho comprato un giorno, quella che un giorno è diventata mia proprietà, ma è quella che mi ascolta e mi segue. E voi comprendete bene, cari fratelli e care sorelle, che questo per noi significa una vita. Chi di noi può dire sì, io ascolto il Signore, l'ho sempre ascoltato e sempre lo ascolterò? Chi di noi può dire io seguo sempre il Signore? I nostri peccati sono la manifestazione più evidente che questo non lo possiamo affermare. Di modo che vedete quello che Gesù dice e poi l'impegno del nostro cuore, della nostra vita, l'impegno quotidiano e lo sforzo che noi facciamo quotidianamente. Ascoltare Gesù, riconoscere la sua voce. Se voi andate più avanti nella lettura di questo brano, proprio capitolo 10 di San Giovanni, Gesù lo dice chiaramente: ascoltano la mia voce, la riconoscono, invece il mercenario non lo seguono. Perché il mercenario non è il pastore, dice Gesù, non ama le sue pecore, lo fa per interesse. È molto bello quel proseguimento del brano che voi potete appunto andare a leggere nella vostra ottima riflessione. Ascoltare la voce di Gesù, seguire Gesù, questo è l'impegno di fede che noi mettiamo. Ascolto, come dicevo anche domenica scorsa, ascolto che non è sentire. Sentire quando qualcosa colpisce il mio timpano. Ascoltare è mettere l'attenzione, metterci l'intenzione, voler sentire, essere interessati, amare quello che mi viene detto e anche chi me lo dice. E seguire significa percorrere quella strada che il Signore ci ha insegnato col suo Vangelo di verità, quella strada che è indicata in un modo magnifico, superlativo, dai 10 comandamenti della legge di Dio o, se preferite, dalle 8 beatitudini. Noi cristiani siamo cristiani e siamo pecorelle del gregge di Gesù, allora non per fattori burocratici né per quello che in un modo sacramentale è successo all'inizio della nostra vita, che è certamente una cosa valida, che è certamente una cosa giusta, ma per la nostra fedeltà quotidiana a Gesù buon pastore. Ed ecco la risposta di Gesù, la risposta del cuore di Gesù. Dice Gesù: io le conosco. Abbiamo già parlato di questo verbo greco. È un verbo che dice non la conoscenza superficiale, come facciamo noi sempre, no? Ne abbiamo parlato altre volte. Io conosco quella persona perché so come si chiama, perché l'ho vista qualche volta in giro per il quartiere, perché qualche volta l'ho frequentata, e questo è troppo poco. La conoscenza di cui parla Gesù è una conoscenza profonda, è una conoscenza che tocca l'intimo della persona, la storia, il vissuto. Gesù ci conosce, e questo verbo, ve lo dico sempre per aiutarvi a capire, è il verbo che dice anche le relazioni all'interno del matrimonio tra i coniugi. Immaginate, una conoscenza che vuol dire un amore profondo che si radica fino a questa compenetrazione di esseri tra la persona che conosce e la persona che si lascia conoscere. Ma non basta. Gesù, buon pastore, non è soltanto uno che ci conosce per nome, uno che ci conosce profondamente, uno che non ci confonde con le altre pecore, ma è anche uno che dà la vita eterna. Dice Gesù: io do loro la vita eterna, nessuno le può strappare dalla mia mano. Questi pensieri sono sommamente consolatori. Pensate ai momenti nei quali siamo nella prova, nei momenti di sofferenza, nei momenti di tentazione, nei momenti nei quali c'è fatica nella nostra vita, sia la vita spirituale che la vita materiale. Pensare questo: se io appartengo al gregge di Gesù, se io sono una pecorella di questo gregge, se io mi sforzo di ascoltare Gesù, di seguire Gesù, io devo stare sereno, perché Gesù mi custodisce con la sua mano, mi protegge, mi aiuta, mi sostiene, mi perdona, mi consola. Tutto quello che vuol dire non essere strappati dalla mano di Gesù. E guardate, cari fratelli e care sorelle, Oggi appartenere al gregge di Gesù significa qualcosa di, come potrei dirlo, qualcosa in movimento. Noi siamo un gregge e il gregge, abbiamo noi anche questa idea, no? È quella realtà che il pastore segue, da noi almeno segue, invece nei paesi orientali cammina avanti, ma una realtà in movimento, una realtà in moto. Noi apparteniamo oggi al gregge di Gesù, non è questa appartenenza a qualcosa di statico. Noi camminiamo con Gesù, seguiamo Gesù buon pastore, e camminiamo e seguiamo Gesù perché un giorno vogliamo arrivare all'eterno ovile che Gesù ha preparato per noi. Dice Gesù che ci dà la vita eterna, non che ce la darà, che ci dà la vita eterna. Perché chi vive con Gesù nel cuore, chi è vicino al Signore, ha già la vita eterna oggi, appartiene già oggi, in germe, in divenire, a questa realtà dell'ovile perpetuo, eterno, che noi troveremo al termine della nostra esistenza. È bello allora pensare non solo che nella nostra vita Gesù continuamente esercita questo essere pastore nei nostri confronti, come ho detto anche all'inizio della messa, soprattutto ripescandoci quando siamo nel male, quando ci allontaniamo, quando non lo seguiamo e non lo ascoltiamo, e questo avviene con i nostri peccati, ma è anche bello pensare che questo avverrà nell'ultimo giorno della nostra vita, quando Gesù buon pastore verrà a riprenderci e farà quel gesto bellissimo, carico di amore, che vi ho detto all'inizio della celebrazione. Ci prenderà sulle sue spalle, ci metterà il più vicino possibile al suo cuore misericordioso e ci condurrà, secondo quello che dice il Salmo 22, a prati che non intristiscono, ad acque pulitissime, ci custodirà col suo vincastro, ci darà la vita eterna, secondo le promesse che abbiamo sentito nel Vangelo di oggi. Ma il suo ministero Gesù oggi lo continua non in prima persona. Dal momento in cui Gesù è asceso al cielo, questo gregge della Chiesa non lo guida più lui direttamente, ma lo guida attraverso delle persone che sono quelli che noi chiamiamo i nostri pastori, che sono delegati da Gesù, chiamati e consacrati per questo. Anzitutto il Papa e i Vescovi, e poi i sacerdoti che collaborano con i Vescovi. Guidano in un modo autorevole il gregge della Chiesa ai pascoli della vita eterna. Quando noi siamo nell'ubbidienza al Santo Padre, nell'ubbidienza al Vescovo, siamo in questo gregge del Signore. Siamo pienamente dentro la Chiesa Cattolica e non dobbiamo temere, perché questa Chiesa Cattolica è guidata da Gesù in prima persona attraverso i suoi rappresentanti. E credo che sia per questo che tradizionalmente in questa giornata si prega per le vocazioni di speciale consacrazione. Attenzione, perché non si prega soltanto per i sacerdoti o per i seminaristi, ma si prega per tutte le vocazioni di speciale consacrazione, cioè per tutte quelle persone, che siano maschi o che siano femmine, che consacrano la loro vita a Dio nel servizio della Chiesa, che lo facciano nel governo oppure che lo facciano nell'edificazione del popolo di Dio attraverso i carismi dei vari istituti religiosi, dei vari ordini religiosi o dei vari ministeri che sono presenti nella Chiesa. Pensate allora a tutte le suore di vita attiva, pensate a tutte le monache di vita contemplativa, pensate ai missionari e alle missionarie, pensate a tutti i religiosi, i monaci che in un modo o nell'altro edificano e arricchiscono la Chiesa con il loro ministero, rispondendo a queste vocazioni che il Signore sparge a piene mani nella Chiesa. Dice che le vocazioni sono in crisi. Io, sapete, sono sempre molto originale nelle cose e lo sono anche in questo. Non sono in crisi le vocazioni, sono in crisi le famiglie. Se le famiglie non fanno più figli, da dove le prendiamo le vocazioni? È molto semplice, no, come analisi. Sono diminuiti sono diminuiti i sacerdoti come numero, le suore, i frati, i monaci, i missionari, perché le famiglie non hanno più figli. Nella nostra parrocchia, per esempio, è rara la famiglia dove sono 3 bambini, solitamente ce ne sono 2. È chiaro che in proporzione, no, prima le famiglie avevano 4, 5, 6 figli e c'erano 2, 3 che si consacravano al Signore, in proporzione scende il numero dei chiamati. La famiglia è in crisi, perché la famiglia appunto non dà più figli, ma la famiglia anche non forma cristianamente. Nella famiglia non si prega insieme, nella famiglia non ci sono molte volte i valori cristiani che servono perché una vocazione possa nascere. E allora oggi è una giornata di preghiera, guardate che la Chiesa è molto saggia, è una giornata di preghiera, oggi non ci vengono chiesti soldi, ci viene chiesto di impegnarci a pregare. E perché questo? Perché l'ha detto Gesù. Un giorno Gesù ha avuto compassione della folla, dice il Vangelo, perché erano smarriti come pecore senza pastore. Guardate, ebbe compassione e disse: pregate perché la messe è molta, pochi sono gli operai. E allora il nostro impegno è proprio questo, di pregare oggi perché la Chiesa, il mondo, abbia sufficienti operai, l'abbia qui nelle nostre terre di antica evangelizzazione, no? Le nostre nazioni di Europa che un tempo erano cristiane per definizione e che avevano tanti sacerdoti e tante vocazioni da mandarli in tutto il mondo, pensateci soltanto un po', no? Anche a quelli che voi conoscete, tantissimi missionari e missionari, ma poi anche pensate a tutte le altre nazioni della terra, soprattutto dove la Chiesa si sviluppa e dove c'è bisogno di chi annuncia la parola di Dio. Noi abbiamo la fortuna anche in parrocchia di avere Suor Alberta, che fa parte di una congregazione missionaria, no? E che è stata in missione tanto tempo. Quindi una realtà che ci appartiene in un modo o nell'altro. La Chiesa ha bisogno, ancora urgente bisogno, di sacerdoti, di apostoli, di missionari, di predicatori del Vangelo, di operatori della carità, e noi dobbiamo pregare. Ma preghiamo con quella ottica che vi ho detto, colpendo anzitutto le famiglie. E per favore vi chiedo la cosa che chiedo ogni anno quando arriviamo qui: non preghiamo per le famiglie degli altri. Signore, ti prego, chiama quel ragazzo che ho visto in parrocchia, quella ragazza che ho visto in parrocchia. Preghiamo per le nostre famiglie. Signore, chiama mio figlio, mia figlia, mio nipote, mia nipote, perché dalle nostre famiglie possano essere espresse per il bene della Chiesa quelle vocazioni che sono necessarie. Concludo in questo gregge bellissimo del Signore. Una pecorella meravigliosa splende per la sua docilità, per l'ascolto della parola del Signore e per la sequela. E questa pecorella è la prima del gregge. Sapete che le pecore procedono tutte in fila. Ed è la Madonna Santissima. Vicino a lei, le pecore camminano tutte unite. Vicino a lei e seguendo lei, siamo sicuri di non smarrire la strada che piace a Gesù, buon pastore. E allora la preghiamo oggi perché come modello, come nostra madre, come nostra regina ci aiuti a stare nel gregge di Gesù oggi per essere nell'ovile di Gesù domani, tutti insieme nella festa eterna che Gesù ha preparato per quelli che gli sono fedeli. Sia lodato Gesù Cristo.